Giorgio.
Buonasera, io volevo portare un contributo inerente a una cosa che aveva leggermente accennato Paolo dal libro. Io l'ho giochiato appena appena il vostro libro, molto interessante, soprattutto sotto l'aspetto analitico e storico. Io ero un operaio dell'Alfa Romeo ed ero delegato sindacale. Ci sono stato gli ultimi 10 anni, diciamo, prima che la fabbrica chiudesse. Volevo precisare, appunto, sono come Gino, come tanti altri lavoratori che ci sono qua presenti, un operaio del sud, e l'umiliazione che, come tanti lavoratori anche oggi stranieri, provano sul posto di lavoro o anche nei semplici rapporti amicali, anche quando si andava a scuola e altre cose. Collegandomi alla fabbrica, diciamo, quindi come tanti altri ho sempre lavorato nelle fabbriche anche del sud di Milano, e a 15 anni, diciamo, ero già delegato sindacale, quindi sono stato parecchi anni sindacalista, diciamo, ma in senso buono, non tanto in termini di carriera burocratica, perché assolutamente penso che nessuno di noi ha mai tentato la burocratizzazione di un sistema sindacale politico. In riferimento al libro era anche per sfatare alcune cose, diciamo, in quegli anni, diciamo, c'è stata una grossa manovra del Partito Comunista contro non tanto quello che veniva fiancheggiato come il cosiddetto terrorista, come con le loro parole tengo a specificare il problema, ma proprio chiudere storicamente tutto quello che era l'antagonismo delle lotte operaie nelle fabbriche. Abbiamo fatto tantissime lotte legate alla nocività, che senz'altro anche Oreste conosce, altri compagni della fabbrica, con Casucci, Salvatore, eccetera, in cui appunto fino ad arrivare all'ultimo licenziamenti e reintegro nel posto di lavoro per ben 5 volte dal giudice Canossa, che era bene o male in quegli anni un giudice abbastanza democratico, con reintegro, e ci hanno trasferito successivamente all'Alfa Amazzo di Rocchi, era il reparto confine che sta letteralmente di fronte oggi al carcere di Bollate. Il contributo in termini sindacali che volevo portare lì, cioè di discussione, era più che altro legato all'antagonismo che all'interno della fabbrica si riusciva a fare e a costruire in quegli anni. Diciamo, c'era una grossa compattività, diciamo, del lavoro, financo che durante il sequestro Moro, che il Partito Comunista, no, e chiamava a raccolta i suoi iscritti, hanno dovuto portare, e l'avevo già spiegato una volta a Gino, hanno dovuto portare dei lavoratori, se questi erano lavoratori, c'erano anche funzionari della Digos proprio apertamente quasi dichiarati, all'interno delle fabbriche per entrare in sintonia con i loro progetti, per far sì che lo sciopero riuscisse. Quindi proprio quando ha raccolto veramente all'interno dei reparti un 10% di lavoratori da portare in piazza, era già un'esagerazione, perché proprio le facce dietro le istruzioni dell'Alfa Romeo li conoscevamo, cioè voglio dire, da tanti anni che si lavora in fabbrica ci conoscevamo a tu per tu, avevamo proprio una socialità anche all'interno dei reparti, non eravamo mosche bianche che volano lassù nel cielo, cioè o staccati dalla base operaia, ma eravamo integrati in un processo dialettico, in un processo di costruzione di un antagonismo sociale. Anche durante il riferimento al sequestro Sandrucci, diciamo, c'è stata una grossa compattività e partecipazione da parte dei lavoratori, perché in quel caso l'azienda aveva, partendo da sabati lavorativi per la Giulietta, mi ricordo, perché era un nuovo modello produttivo dell'Alfa di quegli anni, diciamo una sostituzione della vecchia carrozzeria, aveva chiesto i sabati lavorativi con gli straordinari, mettendo in cassa integrazione completamente interi reparti, tra cui dove lavoravo io, che era l'assemblaggio, e in quel caso hanno saputo rispondere i lavoratori con la partecipazione anche relegata a un sequestro, anche in termini dialettici, nonostante che comunque sono cose che comunque non erano alla luce del sole, ma c'era proprio una completa partecipazione in merito alle responsabilità che il dottor Sandrucci aveva nel porre in cassa integrazione interi reparti, e financo poi sono stati ritirati, diciamo. Adesso, se questo era grazie al merito del dottor Sandrucci, che ha collaborato tra virgolette, è tutto da vedere, però effettivamente il conflitto acceso da parte dei lavoratori inerente a quello che appunto veniva chiamato l'antagonismo diffuso c'è stato. Effettivamente non era semplicemente una cosa di quattro scalmanati o di quattro persone fuori dal luogo, perché appunto eravamo veramente collegati alla base. E in riferimento a un primo compagno che era intervenuto appena che voi avevate finito di fare la relazione, volevo dire, cioè, effettivamente sì, c'era sul libro di Progetto Memoria 900 persone, ma effettivamente nell'insieme anche all'interno c'era più specificità, perché si parlava di ben quasi 10.000 persone coinvolte in quello che era il fenomeno armato tra gli anni 70, 80 e 90, quindi non era assolutamente una realtà irrilevante. Teniamo presente che all'interno delle squadre dei partigiani, quando hanno fatto la liberazione o leggermente anche prima, si parla di piccoli nuclei legati a 300-400 persone in quasi tutta l'Alta Italia. Se teniamo presente 11.000 o 10.000 e qualcosa indagati per un percorso di quegli anni, effettivamente mi sembra una capacità già costruttiva di un potere che si poteva già via via contrapporre. È vero che la rivoluzione è stata persa, però si ha anche la soddisfazione, perché no, anche oggi, di poter raccontare che comunque si voleva incidere un qualcosa in un processo di cambiamento che poi è finita male, ma almeno possiamo dire oggi che non possiamo essere orgogliosi e andare a testa alta in giro per la nostra città. Scusate.
Io non ho nessuno a parlare, quindi ne approfitto per fare io una domanda, avendo letto il libro. Volevo chiedere a Marco e a Paolo che nel libro tutta la posizione sul caso Moro, tutta la posizione della Democrazia Cristiana e anche del Partito Comunista, specie quando presentano quella mozione, no? Successivamente, ho trovato poco documentata la posizione della trattativa, e specie del Partito Socialista lì. È stato un problema di accesso agli archivi, è stato, cioè dal libro si capisce che sarebbe in quell'asse PCDC avrebbe perso, però è poco documentare. Volevo chiedere se è stato un problema di archivio, di documentazione che non si è riuscito a trovare.
Io ve lo dico sinceramente, non ci siamo andati al basso, come si chiama?
Sì, Fondazione.
Alla Fondazione Basso. Non ci siamo andati perché non siamo riusciti a andare ovunque, e quindi lì manca una base documentale forte. È vero che comunque i socialisti arrivano a formulare due nomi. Sicuramente avremmo trovato, perché poi ogni volta che vai in archivio, pure se stai due ore, trovi comunque un sacco di roba, sempre. Cioè, quindi avremmo trovato delle cose che ci avrebbero aiutato a dare una, però non siamo riusciti a fare tutto, e su questo tra l'altro neanche ci ritorniamo, perché poi come ho detto il caso Moro non verrà ripreso, insomma, se non di sponda, ma non possiamo riprendere questa questione. No, ma però è vero, insomma, non siamo riusciti a fare tutto, ci siamo concentrati su questo, già siamo arrivati, diciamo, proprio al limite anche del perché in due poi siamo, ma soprattutto Paolo, poi, perché io abito a Milano, quindi il grosso delle fotografie l'ha fatte lui, e insomma anche con due bambini piccoli è una cosa che non è facile, insomma, quindi è stato fin troppo eroico, secondo me.
Io vorrei dire qualcosa. Questo lodevole libro stasera ha ricevuto troppe lodi, quindi io porrò una critica Sicuramente era necessario picchiare il più duro possibile sul caso Moro, e questo necessita innanzitutto delle fonti primarie di cui si è fatto un uso egregio. Nella prima bozza del comunicato per questa serata era stata proposta un'espressione come che era una castagna secca sparata in faccia ai cultori della visione cospirazionista. Quindi questa parte, questa valenza del libro è fondamentale, e nonostante i dubbi di Oreste può servire a sgombrare il terreno per le ricerche future.
Oh, ma nessun dubbio, solo che quelli non hanno faccia.
Sì, sì, ecco. Però comunque è un fatto prima non c'era, adesso c'è una base solida per il futuro. La critica che io propongo all'attenzione questa sera riguarda invece le fonti orali, perché questo libro si caratterizza, oltre che per questi nuovi accessi alle documentazioni scritte, per un cospicuo uso delle testimonianze, la problematizzazione, l'approccio epistemologico al riguardo che è posto nel paragrafo iniziale Storia e Memoria, secondo me non è bastevole. Io mi rifaccio a quello che c'è scritto, sicuramente la vostra visione è più ampia, però per far capire cosa intendo mi rifaccio a quei passaggi. Ad esempio, voi citate Claude Lanzmann, no? Dite: Claude Lanzmann ha messo in discussione la possibilità per gli strumenti tradizionali della storia, archivi e documenti, di poter giungere alla verità, contrapponendo loro il primato della testimonianza. Ecco, secondo me quello è un cattivo esempio sul piano storiografico, perché non si tratta di contrapporre la testimonianza ad altre fonti, ma cogliere il valore euristico della testimonianza orale, quell'apertura su una dimensione che non è necessariamente fattuale, del fatto storico. Non è necessariamente fattuale, perché la testimonianza non serve, anche se può avere un'utilità in quel senso, per ricostruire un dettaglio, una certa concatenazione di avvenimenti. Ha ben altra ampiezza la sua valenza. E innanzitutto, secondo me, va posto chiaramente, e i nostri compagni migliori che hanno lavorato su questo terreno l'hanno messo in chiaro, che testimonianza orale, uso delle fonti orali si può fare pressoché su tutte le attività umane, ma non è la stessa cosa usare le fonti orali per raccontare la vicenda di un campo di concentramento o di una squadra di football americano rispetto a un'organizzazione politica, perché a un'organizzazione politica militante, perché il ricercatore, lo storico che usa le fonti orali quando si tratta di militanti ha a che fare con una ben precisa problematica, dove c'entra l'ideologia politica, la tradizione di storia del movimento operaio, il rapporto col movimento di lotte in cui questa organizzazione agisce, una serie di stratificazioni di coscienza, di rappresentazioni di sé e dell'altro, eccetera, che costituisce il proprio e fa la densità di questa esperienza di ricerca. A riguardo, a me vengono in mente due esempi chiarissimi: uno, quello di Portelli su Terni, e l'altro di Bermani sulla Volante Rossa. La nuova edizione del libro di Bermani sulla Volante Rossa, in qualche modo, secondo me, è il suo lascito metodologico al riguardo, in particolar modo nella nota conclusiva, perché non solo in quel libro lui raccoglie nuove testimonianze rispetto alle anticipazioni prima su Primo Maggio e poi l'edizione di qualche anno prima per la Jacabook, ma soprattutto chiude con un denso saggio metodologico su che cosa significa rapportarsi con dei militanti politici e che cosa e tutte le implicazioni che questo pone al ricercatore. E quindi come apertura, a me non interessa tanto di mettere in rilievo eventualmente delle eventuali debolezze di questa tematizzazione, ma mi interessa invece porre positivamente delle sollecitazioni per una continuazione del lavoro, anche perché ritengo che i volumi a venire, benché non abbiano ancora una struttura, in buona parte secondo me atterranno a delle situazioni in cui questa questione della testimonianza orale dei militanti, dei compagni che sono stati vicini o toccati dell'esperienza, avranno un'importanza fondamentale. Ecco, questa è la prima osservazione critica che...
No, però, aspetta,
sì.
Però se rispondiamo, se no...
Va bene.
Però, allora, intanto, no, è bellissimo quello che hai detto, ma cerchiamo di... Forse io non ho capito bene. Lanzmann viene citato proprio perché non siamo d'accordo con Lanzmann.
Perché poi c'è
non perché siamo d'accordo.
Rispondiamo con Traversi.
Noi la pensiamo esattamente al contrario.
Ah, allora non ho inteso perché viene citato come
siccome Lanzmann è Lanzmann e non è un pinco pallino qualsiasi, ma è uno dei più grandi riconosciuti studiosi della Shoah e ha scritto una cosa teorica sull'uso delle fonti orali che arriva alla fine di tutto un discorso per cui, no? Cioè, per superare il nichilismo, diciamo, di ricerca, per cui dicevano addirittura non se ne può parlare di quello, perché chi sa la verità, chi sa tutto, chi ha vissuto quell'esperienza fino in fondo non la può raccontare perché è morto, no? Chiaro, no? Di quello
sì,
di
così. Sì.
Allora dice, allora che facciamo? Non si può più fare niente, no? Quindi, cioè, poi Lanzmann tira fuori quel film, no, che dura 16 ore e che se voi vi guardate con attenzione ci sono una serie di testimonianze orali che sono assolutamente irricevibili, no? Lì per esempio c'è la storia di, a un certo momento uno che tagliava i capelli nel lager racconta che lui a un certo momento tagliava i capelli alle donne prima che queste fossero casate, no? E lui poi nella vita fa il barbiere a Tel Aviv, quindi racconta tutto questo a Tel Aviv nella sua bottega. E allora a un certo momento dice: io stavo tagliando i capelli a questa, poi vedo una che conosco benissimo e però non riesco a dirle, no, la verità. Dopodiché le taglio i capelli, dico tutto a posto, eccetera, ci fanno uscire, le casano e poi le portano via e dopo un po' noi rientriamo. È una cazzata, non succedevano così le cassazioni, intanto i capelli venivano tagliati dopo, ma era proprio tutto un altro meccanismo, no? Quindi questa è evidentemente una minchiata che lui dice, ma il problema non è che lui mente perché vuole mentire, lui probabilmente lo ricorda così, no? Allora se lo ricorda così va bene, cioè io ne prendo atto che lo ricorda così, dopodiché non è che stravolge la storia, racconta una serie di passaggi che è impossibile che sono avvenuti in quel modo. Ma questa avviene sempre, la memoria è sempre una ricostruzione, no? È una ricostruzione nel momento in cui è passato un minuto, figurati la rielaborazione, prima è una ricostruzione, poi è una rielaborazione della ricostruzione. Su questo ci hanno scritto miliardi di libri, insomma, su questo meccanismo. Allora è chiaro che noi quando ci occupiamo delle fonti orali, qui non è che abbiamo fatto un lavoro paragonabile a quello di Portelli e Bermani, per carità, loro fanno quello nella vita, noi non è che facciamo questa cosa nella vita, facciamo gli storici, però usiamo le fonti orali, le sappiamo usare, ma non siamo degli specialisti di fonti orali, no? Quindi le usiamo con molta attenzione, molto scrupolo, le abbiamo studiate a livello teorico, ma non è che abbiamo fatto 1000 interviste. Se io avessi 1000 interviste di 1000 militanti, potrei scrivere quello che voglio, no? Abbiamo parlato con un numero limitato di persone, per cui ci siamo andati molto cauti. Abbiamo incrociato i dati tra di loro e con la documentazione che è avvenuta, ma non abbiamo avuto la pretesa di fare, diciamo, di dividere a metà il libro, no, metà fonte. Poi, dopodiché, sono d'accordo con te che le fonti orali, tutto è fonte, tutto è in dialettica, poi sta la sensibilità del ricercatore, quello di usarle. C'è uno dei più grandi storici russi, che è il figlio di uno dei primi dissidenti, Yuli Daniel si chiamava il padre, e lui si chiama Alexander Daniel, che è uno che lavora costantemente con le fonti orali. Io lo conosco benissimo, insomma, lo conosce pure Daniel. E lui dice: tutti quelli che raccontano mentono, dal primo all'ultimo. Eppure lui lavora solo di fonti orali, quindi, cioè, non c'è contraddizione in questo. Cioè, dipende dalla sensibilità dello studioso. Probabilmente noi abbiamo la sensibilità di un elefante dentro, no, un negozio di porcellane, e Portelli e Bermani, per carità, hanno una sensibilità molto, molto più sviluppata della nostra, insomma. Però è una questione proprio di metodologia, non c'è nessun feticcio, no? O il contrario, è una questione di come, cioè del livello dove ti vuoi porre, insomma. Se io avessi pensato a una storia orale, avrei fatto più interviste possibili.
Quello che volevo dire è sostanzialmente che c'è uno specifico che è proprio l'organizzazione politica militante, che pone dei problemi e apre delle possibilità nell'uso delle fonti orali, diverso da altre esperienze umane rispetto alle quali le fonti orali sono anch'esse utili, però ponendo altre questioni. Ripeto, nel caso delle esperienze militanti, il nesso di internità e esternità del ricercatore militante con l'esperienza militante già disegna un gioco di posizioni diverso che se si trattasse di un'altra vicenda umana. E questo fa sì che, appunto, ad esempio, il valore della testimonianza non sta tanto nel fatto e nella sua veridicità fattuale, ma piuttosto nell'aprire all'orizzonte mentale del compagno che racconta quella certa situazione. I giochi della memoria ci sono sempre, ma appunto l'importanza di un lavoro come quello di Portelli su Terni è capire che cosa gioca la memoria, perché quella morte di quell'operaio è stata spostata, qual è il significato probabilmente politico che è agito da questo spostamento. Questo intendevo dire, e quindi l'esperienza la memoria soggetta a la memoria, l'individuo umano soggetto a una condizione estrema come quella di un campo di concentramento funziona in un'altra maniera della memoria di un militante politico che in una certa dimensione dialogica, perché la dimensione dialogica è poi quella fondamentale, racconta la sua vicenda. Ecco, questa era la sollecitazione critica che volevo porre, al di là di quello che era l'uso possibile delle fonti orali in questo volume. Ma ad esempio, per un discorso sulla, tu all'inizio avevi detto nella continuazione ci sarà un ritorno più più approfondito, non so, sulla vicenda delle colonne Milano, Genova, questo sarà fondamentale. Riuscire a ricostruire il tessuto di dibattito in cui viene lanciata la proposta di organizzazione che porta alla costituzione delle brigate sarà fondamentale, perché intere parti di quel dibattito a noi non sono più immediatamente accessibili. Oreste prima ha ricordato la differenza che passa tra scritti come quelli di Debore Sanguinetti del 79-80 e invece la posizione espressa da Cesarano nell'immediatezza di questa situazione di costituenda Brigata Rossa Milanese. Ecco lì, le fonti per ricostruire quella situazione, che è un passaggio importante per quanto piccolo, saranno necessariamente orali, in parte già ci sono, ma in buona parte sono da ricostruire. Non so, ne parla Roberto Ginosa nel film su Piazza Fontana, Franceschini in un'intervista rilasciata in Francia fa un riferimento, secondo me preciso, a proprio quel passaggio, che poi io sono andato a verificare con la compagna di Cesarano, cioè, insomma, però saranno materiali di quel tipo che se ben usati potranno contribuire a uscire da qual è la necessità che sento in primo luogo da uscire da quella cristallizzazione che il corso degli eventi ha comunque prodotto, nel senso che noi siamo comunque alle prese con gli effetti e quindi con qualche cosa che è avvenuto, si è sedimentato e in questa sedimentazione magari ha perso dei pezzi, e questi pezzi persi come li ricostruiamo, come li andiamo a recuperare? Era un po' questa la sollecitazione che volevo porvi, dove appunto non è questione di grandi numeri o di grandi organizzazioni, perché grosso modo le organizzazioni che c'erano si sa, ma qual era il dibattito effettivo, quali erano le situazioni effettive di fabbrica, Milano, i piccoli, eccetera, eccetera, sono cose che di fatto sono pressoché scomparse, ma che se vogliamo andare a ricostruire proprio la dimensione effettiva di lotta, di vita e di militanza, dovremmo trovare una maniera di ricostruire. Ecco, era questa un po' il senso di questa mia sollecitazione.
E dico io la mia su questa questione. Intanto, dal punto di vista teorico, più che la posizione di Lanzmann, noi sposavamo quella di Traverso e di Advox. Se tu leggi la pagina successiva, dove lì si parla appunto del passaggio dalla storia in me alla storia in sé, cioè appunto dal meccanismo mnemonico al tentativo di definire delle questioni oggettive. Ma poi allora c'è un problema, tanto vabbè, c'è un quadro documentale che, come dire, disegna la cornice nella quale poi tu vai a fare delle conversazioni per dettagliare dei punti. Che, cioè, non è che le Brigate Rosse hanno scritto, faccio un esempio, c'è stato un uso della fonte orale predominante, poi vado a vedere meglio, nella ricostruzione della via di fuga, per esempio, no? Ma lì come fai? Cioè, c'hai delle testimonianze, allora, che documentalmente che cosa hai? L'attività giudiziaria che raccoglie le dichiarazioni dei testimoni. E anche lì c'è una trascrizione di testimonianze orali, che allora lì è interessante come vengono trascritte, in che momento è la successione delle testimonianze, se una testimonianza è stata presa nell'immediatezza o due giorni dopo, quindi vuol dire che il testimone è stato influenzato da cose che ha sentito in televisione, quindi è già condizionato, cioè è un discorso estremamente complesso. Faccio un esempio, nel libro poi c'è stata una discussione tra di noi, alla fine Marco mi rimproverava di fare troppo il calco della dietrologia, quindi non l'abbiamo messo. C'è un episodio, c'è una testimone che è la signora, mi sfugge pure il nome, Stocco, che a via Bitossi, che è una via, era la via dove era stato parcheggiato il furgoncino che viene utilizzato poi per portare Moro a via Montalcini. E, questa signora che abitava al numero 26, se ricordo bene, cioè di fronte a dove era parcheggiato il furgoncino, dice che quella mattina stava rientrando a casa, avrebbe visto una grossa autovettura blu, probabilmente la 132 dove viene portato via Moro, guidata da un soggetto con la divisa da pilota, insomma, da piloti civili, con dei grossi baffi. E ovviamente lì sopra c'è stata tutta una costruzione dicendo è tutto falso quello che è stato ricostruito in forma scritta da Morucci, che poi in realtà sono altro che i verbali dell'interrogatorio, delle deposizioni fatte al processo e poi messe per iscritto. Quindi lì abbiamo fonte orale e fonte scritta, quindi una sovrapposizione. E, quindi è tutto falso perché non è vero come l'ha raccontata Morucci. Allora il problema qual è? E dicono, vedete, guidava la macchina Gallinari perché c'è i baffoni. E lì è interessante perché chi conosce i meccanismi e le testimonianze sa come avvengono, cioè ti presentano uno schedario con delle foto e la foto di Gallinari appena arrestato è quella con i baffi. Gallinari evade, i baffi se li taglia, non ha mai avuto i baffi durante il sequestro Moro, è evidente, no? Perché si costruisce il volto in maniera opposta a quella che aveva quando è stato fotosegnalato. Quindi chi descrive la Stocco? Sta descrivendo quello che ha visto o quello che gli hanno mostrato? Palesemente descrive quello che gli hanno mostrato. È un classico dei testimoni e i primi a saperlo sono i poliziotti. State tranquilli che non sono dei fessi, lo sanno benissimo. Allora, mi sono perso un attimo perché sono arrivato qui. Dicevo, ecco, mi sono perso. Ci sono dei vuoti. Perché le Brigate Rosse non è che hanno fatto il piano dell'azione e l'hanno messo in archivio, il piano dell'azione è memoria orale, no? Non c'è altro, quindi come la ricostruisci? Devi andare a parlare con loro, poi questa ricostruzione, allora vai a parlare con loro, qui potremmo raccontare un'infinità di dettagli, perché su alcuni punti specifici, il lavoro che abbiamo fatto qual è stato? Non è che siamo intervenuti sul vuoto, no? La ricostruzione dell'azione di Afani e della via di fuga è già stata raccontata, grosso modo. C'erano dei punti, dei piccoli vuoti, dei dettagli che noi ritenevamo fondamentali. Per esempio, le macchine, sembrano banalità, ma le macchine quando sono state parcheggiate, la sera prima, la mattina, cioè sono andate lì con la mattina, come sono arrivate a via Afani 10 militanti delle BR che partono da punti diversi dalla città? Nessuno l'ha mai chiesto, cioè quindi si trattava di andare a riempire tutti questi singoli tasselli del puzzle che mancavano. E questo come lo fai? Non è che c'è un testo scritto, la polizia, le indagini non l'hanno acquisito, lo devi fare andando a chiederlo a chi l'ha fatto. Lì poi fai un lavoro di raffronto.
Ma questa è la forza del libro, ricostruisce benissimo.
Glielo vai a chiedere. Raffronti le diverse versioni, perché non è che le hai messi tutti insieme, ognuno sente l'altro. Ne vedi uno, ne vedi un altro, ne vedi un altro. Tra di loro non sanno quello che sta dicendo l'altro, quindi già questa è una prova di veridicità intrinseca. E poi c'è appunto la logica delle cose, come funzionano, e lì posso dire, ci sono tanti aneddoti, se ne posso dire qualcuno, in alcuni momenti sembrava Rashomon, perché ognuno dava a 40 anni di distanza, guardate, è stata una bella esperienza, a 40 anni di distanza. Allora ci sono dei militanti, faccio esempio, chi si è dissociato, si è pentito, ha messo subito proprio scritto quello che era accaduto, aveva una memoria fresca. Chi non si è dissociato, non si è pentito e culturalmente non dava importanza a questi elementi, perché l'elemento importante per lui era la storia politica dell'organizzazione, non come ha parcheggiato la macchina quel giorno, cioè dettagli di questa portata qua, no? E quindi dopo 40 anni, se tu non ci hai avuto nel corso dei 40 anni un momento in cui hai fissato la memoria, ma non te lo ricordi. Io che ci ho avuto un breve esperienza in un segmento della vicenda delle Brigate Rosse, se ripenso a delle cose che ho fatto vado un po' nel panico, perché non mi ricordo, perché comincio a confondere, cioè tutto diventa vago, entra in una nebbia, non me lo ricordo perché delle cose non le ho appuntate, non c'avevo il vizio prima perché era pericoloso, dopo non ci pensi, oggi avrei grosse difficoltà a andare a ridettagliare determinate cose. Ho degli imprinting e poi probabilmente per esperienza, anche col lavoro che facciamo, ne devo diffidare, perché è un'illusione di memoria, una sensazione che forse ho fatto quella cosa lì, ma poi ho fatta veramente, non mi ricordo. No? E quindi questi militanti si sono trovati in difficoltà. Un altro episodio, che è quello del furgoncino. Allora, le Brigate Rosse prevedono un secondo furgone di scorta per portare via Moro. Questo perché? Perché ove mai il primo trasbordo non fosse riuscito, perché che magari non funzionava la via di fuga ed erano seguiti, quindi dovevano continuare con la macchina, oppure perché quando fanno il trasbordo a Madonna del Cenacolo si accorgono che c'è qualcuno che ha visto, che passa in quel momento, cioè era studiato che non doveva avvenire, però voglio dire, no, cioè, non tutte le ciambelle riescono col buco, era previsto un eventuale secondo trasbordo in un'altra zona, che però non fanno perché fila tutto talmente liscio, ci hanno avuto una grossa, la geometrica di potenza è probabilmente un geometrico culo di quel giorno, perché va detto che veramente è stato così, e quindi non serve. Allora il problema è sto cavolo di furgone, ne parla Moretti nel libro e dice che è una macchina, chiedi che marca era, che roba era, boh, me lo ricordo che era chiaro, quindi l'imprinting è che era chiaro. E Mario diceva non era un furgone, era una macchina. Allora Marco, che sta a Milano e che c'è il rapporto quotidiano, io stavo a Roma e dicevo ma no, non era una macchina, guarda, molto probabilmente è un Fiat, adesso non mi ricordo, è un modello Fiat di un altro tipo, insomma c'è stato un grosso lavoro perché Mario diceva no, era una macchina.
Però
non dice ancora che era una macchina. Non era una macchina perché chi l'ha portato via ha detto che non era una macchina. Allora tra i due ritengo che...
Allora ci stanno le donne, pieno di donne.
Ritengo che sia più forte la memoria di chi è andato lì, ha aperto e l'ha portato via e l'ha portato in una zona di Roma centrale, insomma l'ha allontanato da quel posto. Questi elementi qua per forza di cose li devi fare con un percorso appunto di conversazione e di storia orale, cioè non c'è niente da fare, l'importante è avere quella sensibilità e quel criterio di andare a comparare e vedere se queste cose poi corrispondono, hanno una logica intrinseca ed estrinseca che funziona, tutto qua.
È tutto vero e utile, però secondo me l'importanza del lavoro con le fonti orali, se si tratta di compagni, è fondamentalmente arrivare a capire cosa passa nella testa dei militanti di quell'organizzazione. Questa è la valenza vera dell'uso delle fonti orali. Perché? Perché poi è questo l'elemento soggettivo. Perché sei
non
lì.
In questo libro. È che
No, infatti la mia cioè, era una sollecitazione.
In questo libro le fonti orali sono 10 conversazioni con 10 militanti, basta. Non c'è, cioè, il rapporto tra fonte orale e fonte documentale è infinitesimale qui, è proprio infinitesimale. Una discussione giusta ma non riferita a questo testo. Cioè, sono 10 conversazioni con 10 militanti politici, basta, non c'è. Va bene, vedo che possiamo chiudere, grazie a tutti, grazie a Marco e a Paolo, ci rivediamo domani sera.